Allora, per quale motivo diciamo noi del Dossetti abbiamo deciso di occuparci innanzitutto dell'economia della conoscenza? Un po' lo accennava Luca, ma quindi il motivo principale è che nella vita di tutti i giorni, anche in questi giorni, sentiamo parlare di, non so, Cambridge Analytica, di Amazon, ovviamente da anni di Google, di queste aziende che vengono associate all'economia della conoscenza. In realtà sono, potremmo dire, un misto fra sono delle aziende di assestamento fra un'economia, diciamo, finanziaria da cui stiamo arrivando e quella che è un'economia della conoscenza in senso stretto. Il secondo motivo, lo accennava sempre Luca, è che si sente parlare anche di impresa 4.0, eccetera. Quindi cos'è l'impresa 4.0? È un nuovo modo di riorganizzare la fabbrica, basato su, di fatto, la figura di un knowledge worker, che vedremo essere la figura principale, protagonista, il chi fa l'economia della conoscenza. Quindi questo è il primo obiettivo, rispondere alla domanda perché ci occupiamo dell'economia della conoscenza qui al Dossetti. Il secondo obiettivo ovviamente è quello di spiegare l'economia della conoscenza, e questo lo faremo guardando degli spezzoni di film, e poi farò una brevissima spiegazione dove spiegheremo quelle che sono le caratteristiche o proprietà dell'economia della conoscenza. Adesso vedremo questi quattro spezzoni e poi farò l'intervento che spiega il contesto all'interno dell'economia della conoscenza, quindi chi sono i protagonisti, come detto, i knowledge worker, che cos'è la conoscenza, eccetera, eccetera. Adesso passo alla visione degli spezzoni del film. Il primo film che vedremo si chiama Moneyball con Brad Pitt, ed è la storia di un allenatore di baseball che incontra un genio, un knowledge worker, uscito dall'università di Yale, laureato in economia e commercio, in economia, ed esperto di matematica legata a sistemi informativi e big data. Mi sentite? Ah, okay. Legata a sistemi informativi e big data, adesso guardiamo lo spezzone.
Un accidente di quel pezzo di tempo. Che è successo di tutto? Che è successo di tutto?
Non ho ben capito che cosa mi sta chiedendo, signor Pitt.
Che cosa hai detto a Bruce?
Ho detto a Bruce che mi piace Garcia.
Ti piace Garcia? Perché?
Gestire male la squadra.
Scusi, mi dispiace. Continua. Allora, le persone a capo delle squadre pensano solo a comprare i giocatori.
Ma lo scopo non deve essere comprare i giocatori, dovrebbe essere comprare vittorie. E per comprare vittorie lei deve comprare tutti. Lei cerca di rimpiazzare Johnny Damon. I Boston Red Sox guardano Johnny Damon e vedono una stella che vale 7 milioni e mezzo di dollari l'anno. Quando io guardo Johnny Damon, quello che vedo è un'imperfetta comprensione di dove realmente nascono i punti. Il ragazzo con gran guanto è un decente primo battitore, sa rubare basi, ma vale i 7 milioni e mezzo di dollari l'anno con cui i Boston Red Sox lo pagheranno? No, no. Nel baseball c'è un modo di pensare medievale. Fanno tutti domande sbagliate. E se lo dico... politico, qualcuno mi ostracizza, divento un leproso. Ed è per questo che sono cauto sull'argomento con lei, è per questo che la rispetto, signor B, e se vuole una piena confessione. Io credo che sia una buona cosa che si sia tolto Damon dal libro padre. Credo che questo abbia tutta una serie di interessanti possibilità.
Di dove sei, Pete?
Maryland.
E dove hai studiato?
Yale. Ero alla Yale.
Che hai studiato?
Economia. Ho studiato economia.
Yale, economia, bestia. Sei strano, Pete.
Bene, allora è finito il primo spezzone. Ecco, magari inizio a dire qualcosa in merito a questo spezzone. Quindi qui vediamo il ragazzo che è il nostro protagonista dell'economia della conoscenza, cioè il knowledge worker. Chi è il knowledge worker? Il knowledge worker è la persona che ha un alto livello di istruzione. Quindi l'economia della conoscenza è fatta da soggetti che hanno un'alta conoscenza, che sono, poi vedremo più avanti nella spiegazione, nella parte finale, spiegherò anche di ricerca, istruzione, e niente, farò dei riferimenti un po' più precisi. L'altra cosa fondamentale che viene detta è che nell'economia della conoscenza è la persona al centro dell'economia, così come diceva anche prima Luca. E possiamo proprio vederlo, adesso lo vedrete dal secondo spezzone, perché compreranno un giocatore di basket, di baseball, che vale più di 3 milioni di dollari per 237 mila dollari, e capirete dalla spiegazione come l'idea, quindi il modello del ragazzo, sia più importante dell'oggetto, in questo caso una persona, perché devono comprare un giocatore di baseball, e questo è un aspetto, un'altra proprietà fondamentale dell'economia e della conoscenza. Vediamo il secondo spezzone.
Buongiorno Susanna, sei pronto?
Certo.
Ottimo.
Ciao.
Peter Graham.
Sì, come sei?
Ciao.
Piacere di vedere.
Ciao. Trasloti in fretta?
Sì, sì, sono arrivato stamattina.
Ah,
già sistemato.
Sì, comodo?
Sì. Senti, Billy, vorrei che guardassi le valutazioni che mi hai chiesto su quei giocatori.
Te ne avevo chieste tre?
Sì.
Volevo giudizi su tre giocatori?
Sì.
Quanti ne hai valutati?
47.
Ok.
Veramente 51, non so perché ho detto una bugia.
Mi vuoi illustrare la lavagna?
Grazie. A sinistra, ho stimato che dobbiamo vincere almeno 99 partite per arrivare alla post-season. Dobbiamo segnare almeno 814 punti per vincere queste partite e concedere non più di 645 punti.
Cos'è questo?
È un codice che ho scritto per le nostre proiezioni anno dopo anno. Il codice integra tutte le informazioni che abbiamo per stimare i giocatori.
Ok.
Lo scopo è ridurre tutto a una singola cifra. Leggendo le statistiche nel nostro mondo, troveremo nei giocatori dei valori che nessun altro vede. Tanti giocatori vengono ignorati per una vasta gamma di preconcetti e presunti difetti. Età, aspetto, personalità, Bill James e le sue formule vanno dritti al sodo. Tra i 20.000 giocatori che vale la pena valutare, credo ci sia una squadra da titolo di 25 giocatori che ci possiamo permettere, perché chiunque altro nel mondo del baseball li sottovaluta. Una specie di isola dei giocattoli difettosi. Billy, questo è Chad Bradford, è un rilievo. È uno dei giocatori più sottovalutati in assoluto. Il suo difetto è che lancia strano. Nessuno lo considera nella Major League, perché sembra strano. Potrebbe essere non solo il nostro miglior rilievo in assoluto, ma uno dei più efficaci rilievi di tutto il campionato. Dovrebbe costare 3 milioni di dollari l'anno. Possiamo prenderlo a 237.000.
Quindi questo è il secondo spezzone dove potremmo dire, alle cose che ho detto prima, si aggiunge anche quella che è la definizione più usata di conoscenza, o meglio sono due definizioni, quella allargata di conoscenza e quella ristretta. Qui vediamo un esempio di conoscenza ristretta, cioè legata alle capacità individuali, alle competenze e all'apprendimento della singola persona, mentre la conoscenza in senso allargato è una conoscenza più in senso economico, ed è la sua definizione deriva da un economista della scuola austriaca che si chiama von Hayek, che combina l'economia dell'informazione con la teoria delle decisioni e considera l'elemento informatore il prezzo, e a differenza della teoria microeconomica, dove nell'equilibrio di consumo del consumatore si presume la perfetta razionalità del consumatore, von Hayek dice che ci possono essere delle asimmetrie informative di fatto, e questo ovviamente può condizionare le decisioni, e di qui la conoscenza come elemento strategico. Adesso vediamo il terzo spezzone, che è tratto dal film. Ah, ecco, volevo dire una cosa, magari molti possono essere curiosi in merito al film. Poi hanno preso il giocatore per 237.000 dollari, sono arrivati alle finali con questo metodo, hanno perso la finale, poi all'allenatore è stata fatta una proposta da parte di Boston Red Sox per milioni e milioni di dollari, ma lui alla fine ha deciso invece di rimanere alla squadra, agli Oakland Athletics, e ha rifiutato i soldi. Però a tuttora non so se allena ancora, perché questa è una storia vera, quindi effettivamente quei modelli esistono, queste persone esistono nella realtà, e non ha ancora vinto, non so se allena ancora gli Oakland Athletics, però diciamo non ha mai vinto le World Series di baseball.
Avesse anche vinto, sarebbe stato troppo forse.
Sarebbe, sì, con un minimo investimento.
Prego, sedete. Benvenuti. Devo chiedervi scusa per avervi trascinato qui a un'ora così singolare, ma da quanto mi è stato detto, questa cosa è stata affrontata con urgenza. Anzi, forse avrebbe dovuto essere stata affrontata settimane fa. Ma è inutile piangere sul matto versato. Quindi, perché qualcuno non mi dice che cosa pensa stia succedendo qui?
Signor Todd, come le ho accennato prima, se lei confronta la cifra in cima a pagina 3...
Scusa, non abbiamo molto tempo, dimmi però le prove.
D'accordo.
Anzi, dimmi chi ha messo insieme tutto questo, il signor Salda, giusto? Voi saprete spiegarmi
come?
Vorrei parlare con l'analista che a quanto pare è incappato in questa occasione.
Certamente, sarebbe Peter Sullivan qui presente.
Oh, signor Salda, lei è qui, buongiorno. Forse lei può dirmi che cosa sta succedendo, e per favore, parli come se lo spiegasse a un bambino piccolo o a un golden retriever. Non è stato il cervello a portarmi fino qui, questa gliela assicuro.
Beh, signore, come lei sa, o forse no, io lavoro qui per il signor Rogers come membro dell'ufficio valutazione e gestione rischi sugli MPS.
La prego, si rilassi, si alzi e mi spieghi con chiarezza qual è la natura del problema.
Ok. Beh, come probabilmente lei sa, negli ultimi 36 o 40 mesi la società ha cominciato a proporre nuovi mortgage-backed securities che combinano diversi livelli di classificazione di rating in un solo prodotto commerciale. Questo è stato enormemente redditizio, come immagino abbia notato.
Certamente.
La società sta facendo molte di queste operazioni ogni giorno. Ora, il problema, che è, credo, il motivo per cui siamo qui stanotte, è che ci vorrebbe circa un mese perché la società possa far salire correttamente questi prodotti, commettendo così un azzardo per la gestione di sé.
Quindi, signor Sullivan, l'azzardo sarebbe?
Tenere questi titoli nei nostri registri più a lungo di quanto vorremmo.
Certo.
Ma il fattore chiave qui è che sono essenzialmente mutui, quindi questo ci ha permesso di utilizzare il leverage molto più di quanto si sarebbe autorizzati a fare in qualsiasi altra circostanza, spostando di conseguenza il livello di rischio senza far saltare l'allarme.
Dunque, grazie signor Sullivan, quello che immagino di fare il suo rapporto è che, mi interrompa se sto sbagliando, quello che penso voglia dire è che, considerando le difficoltà che abbiamo incontrato durante l'ultima settimana, i modelli che hanno stimato i suoi brillanti colleghi citati in grado non hanno più molto senso, visto quello che sta succedendo oggi.
Veramente non quello che sta accadendo oggi, ma quello che sta già accadendo da oltre due settimane.
Quindi lei sta dicendo che questo è già successo?
Più o meno.
Più o meno. Signor Sullivan, il suo modello cosa dice che può significare tutto questo per noi?
A questo punto diventa una proiezione. Ma...
Sta parlando con me, signor Sullivan.
Beh, signore, se quegli asset diminuiscono anche solo del 25% e rimangono nei nostri registri, la perdita sarebbe maggiore dell'attuale capitalizzazione di mercato di questa società.
Quindi, quello che mi sta dicendo è che la musica sta per fermarsi e a noi rimarrà in mano la più grande montagna di escrementi puzzolenti mai messa insieme nella storia del capitalismo.
Signore, sinceramente non credo che la metterei in questi termini, ma voglio chiarire, usando la sua analogia, ciò che mostra questo modello è una musica che, diciamo, sta rallentando. Se la musica dovesse fermarsi, allora questo modello non si avvicinerebbe neanche a quello scenario, che sarebbe notevolmente peggio.
Voglio dirle una cosa, signor Sullivan. Lei vuole sapere perché occupo questa posizione, se, insomma, perché guadagno soldi a cavallo?
Sì.
Io sono qui per una ragione e una soltanto. Sono qui per indovinare come sarà la musica fra una settimana, un mese, un anno da oggi. Tutto qui. Niente di più. E stando qui stanotte, ho paura di non sentire un bel niente. Soltanto silenzio.
Ok, questo è il terzo spezzone, e che cosa ci dice il terzo spezzone? Non riesco più a chiuderlo, vediamo un po' se ce la facciamo. Sì. Allora, che cosa ci dice il terzo spezzone? Allora, ci dice, allora, questo film si chiama Margin Call, ed è un film del 2011 e spiega come è nata la crisi del 2008. È un film, chiamiamolo verosimile, racconta quella che è la crisi la crisi della Lehman Brothers, il fallimento della Lehman Brothers e la crisi relativa ai mutui subprime. Ecco, perché è importante questo prezzo? Perché è emblematico per l'economia della conoscenza? Perché oggi noi parliamo di un'economia alternativa al capitalismo finanziario che si è sviluppato negli ultimi anni e ha in realtà una data precisa, il 1989, col Washington Consensus fra il Tesoro americano, la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, che usarono come strategia per affrontare la globalizzazione la finanziarizzazione, quindi il capitalismo come strategia di globalizzazione, quindi la finanziarizzazione del mondo. Con la crisi del 2008 questo tipo di capitalismo, seguito ad un precedente capitalismo in economie chiuse, un capitalismo dove l'organizzazione delle aziende era avveniva secondo il metodo fordista, quindi con gerarchie, con specializzazioni, eccetera, e quindi questo tipo di capitalismo finanziario in questo film si vede praticamente, è un esempio di come è finito nel 2008. E dall'altra parte però abbiamo il ragazzo che è l'ingegnere, potremmo dire il knowledge worker, che si confronta con il mago della borsa e con il capo, con il presidente della società finanziaria. E quindi vediamo un contrasto anche fra due tipi di persone, una che guarda all'oggetto, cioè ai soldi e basta, e l'altro che invece guarda la tecnica, quindi la conoscenza, ancora una volta le capacità personali che comunque non risolveranno il problema, ma comunque fanno in modo che il problema venga analizzato e compreso. In questo film poi ovviamente tutto andrà male, non vi spiego cos'è il margin call eccetera, altrimenti ci mettiamo 20 minuti e comunque passiamo al prossimo spezzone. Allora, il prossimo spezzone invece riguarda, se ce l'ho, sì, è un film, una commedia che si chiama Hitch, con Will Smith, dove lui fa il love coaching, cioè dove lui fa il love coaching, e anche qui possiamo vedere come dall'esperienza personale, quindi dalla propria competenza particolare nata in seguito ad una delusione amorosa quando frequentava l'università, ha invece creato una professione che crea valore. E adesso vediamo, e qui in questo spezzone lui è con un suo cliente, perché lui nel film aiuta tutte le persone goffe, imbranate, a trovare la donna giusta praticamente. Ma anche questa è conoscenza.
I Gracoli non rispondono, se non riconoscono chi è.
Sì, pronto, Miss Cole?
Sono io.
Sì, le passo subito Albert Brenner.
Ti prego, ti prego, a pranzo. La chiamiamo per dirle che sei a pranzo.
Allegra, salve, sono Albert Brenner.
Ciao, come stai?
Bene, sta benissimo. Il motivo della chiamata è per l'appuntamento di mercoledì. Non credo proprio di farcela.
E quando è che ce la fai?
Quando ce la faccio? Non lo so, perché ho tutta la settimana infernale. Ma va tutto bene, sta tranquilla. No, vedrai che ce la faremo questa sera. Certo che ce la faremo, sì. Sto spostando delle cose. Beh, stasera veramente devo andare a una cosa di moda di Sky Studios. Sì, ho pensato che una cosa del genere potrebbe interessare la tua conoscenza,
vecchio. Sì, certamente.
Ma perfetto, perfetto. Allora ti faccio il mio segno.
La. Yeah.
Francesco. Sto dicendo che tu sei un iceberg, nel senso che oltre il 90% della tua massa è sotto la superficie.
Lo so, sono pesante,
no, no, sto parlando della tua personalità, è una metafora,
la contabilità, gli affari,
tutto questo è solo una piccola parte di quell'albero più profondo, più intenso. Ti sarà folla là dentro, il che ci dà l'occasione di rompere la barriera del tanto, ma non in modo sordido, quindi buttati proprio nel mezzo, quasi le streva un brick. Ti avvicini, le metti a chiamare sotto il punto vita e glielo chiedi all'orecchio come un segno.
Ecco, bene. Allora, qui, da questo, allora, poi avete visto che riesce ad uscire con Allegra Cole, con la miliardaria Allegra Cole, e alla fine si sposeranno, quindi, quindi ha fatto bene il suo lavoro Will Smith. Allora, qui invece, da questo spezzone, desumiamo un'altra distinzione della conoscenza, quella fra conoscenza tacita e conoscenza esplicita. In questo caso è proprio un esempio di conoscenza tacita, che cosa vuol dire conoscenza tacita? Che deriva dalla propria esperienza, dai propri pensieri, dalle proprie azioni, e questo tipo di conoscenza è difficilmente misurabile, tra l'altro, mentre la conoscenza esplicita è quella codificata in brevetti, in proprietà intellettuali, eccetera. Quindi da questi spezzoni abbiamo visto quelle che sono le due o tre caratteristiche principali dell'economia della conoscenza. Quindi chi fa l'economia della conoscenza? Il knowledge worker. Abbiamo visto due tipologie di definizione di conoscenza, allargata e ristretta, e tacita ed esplicita, e abbiamo visto che nell'economia della conoscenza è importante il ruolo della persona, è più importante la persona, le sue idee, il suo metodo, abbiamo visto nello spezzone l'algoritmo, il codice, il software che è stato creato, piuttosto che non l'oggetto, cioè il bene materiale fisico. Ecco, ritorno un secondo alla presentazione per concludere dicendo che ovviamente sicuramente il professore adesso non funziona più, il ce n'è sempre una. Proviamo a fare così, ecco, benissimo. Ecco, l'obiettivo è perché dopo il cosiddetto capitalismo finanziario parliamo di economia della conoscenza. Parliamo di economia della conoscenza perché c'è questo libro qui, praticamente. Cioè, questo libro che cosa raccoglie? Raccoglie quella che è la teoria principale che definisce l'economia della conoscenza, che è una teoria della conoscenza di Romer, la cosiddetta Romer 90, che è la teoria che si chiama Endogenous Technological Change, cioè cambiamento tecnologico endogeno, dove, vabbè, mi risparmio in tecnicismi, non entro oltre nel dettaglio, rimaniamo sulla traduzione della teoria. Il concetto principale qual è? Qual è l'innovazione che viene introdotta? È l'abbinamento. Allora, la conoscenza è un bene economico e la conoscenza è un bene pubblico. Perché è un bene pubblico? Perché nell'analisi di Romer si mettono insieme due aspetti, quella che è la non rivalità del bene insieme alla sua escludibilità, e questo è l'approccio originale di Romer, quindi mettendo insieme queste due proprietà, che sono due proprietà tipiche dei beni pubblici, cioè un bene pubblico, un bene cioè erogato dallo Stato, a differenza di un bene privato erogato da un'azienda, è un bene che è non escludibile, è il cosiddetto fenomeno del free riding, cioè c'è una illuminazione pubblica, ci sono quelli che la pagano, ma ci sono quelli, magari quelli di Milano, magari qui nel corso principale, invece io che arrivo da Lecco ne usufruisco, però non la pago. Quindi non è possibile escludermi, e quindi la conoscenza ha una parziale non escludibilità. e questa non esclusività deriva dal fatto che utilizzo internet, la tecnologia, per cui mettendola in rete questa non posso escludere dal consumo. Mentre per quanto riguarda la rivalità riguarda il possesso praticamente del bene e il fatto che, non so, se io consumo un cono gelato, quel bene lo compro, lo mangio, lo finisco e nessun altro può contemporaneamente consumarlo, mentre la conoscenza è possibile, per la conoscenza è possibile farlo, ma anche per il bene pubblico è possibile farlo. Per cui si dice che la conoscenza è un bene pubblico perché è parzialmente non rivale, parzialmente non escludibile. L'ultima cosa è: a che cosa ci serve l'economia della conoscenza? Serve ai governanti, a chi fa la politica economica, per fare quella roba lì, quel grafico che ho riportato lì. Cioè, io ho preso la teoria di Romer e mi sono permesso di costruirgliela un po' graficamente, di ricostruirgliela graficamente, e ho costruito quella curva che vedete, l'ho chiamata frontiera della conoscenza. E nel grafico vedete un trade-off, cioè un compromesso, un bilanciamento fra quelle che sono le due variabili che identifica Romer, cioè le idee intese più come nuove idee, che sono quelle che abbiamo visto prima, gli algoritmi, magari l'esperienza personale, cioè sono quelle, anche una ricetta di cucina, sono però le nuove idee in merito a queste cose che secondo Romer coincidono con i beni economici cosiddetti non rivali, e da quest'altra parte ho messo il brand. In realtà da quest'altra parte ci vanno ci va l'oggetto, cioè ci vanno non le nuove idee ma le conoscenze esistenti, ma dato che le conoscenze esistenti sono brevetti o proprietà intellettuali, o comunque anche fra due persone quando si comunica una conoscenza codificata, comunque c'è di fatto un brand, si è creato un brand, allora ho messo da quest'altra parte il brand. Ora potete vedere come la politica, che cosa bisogna fare oggi in politica economica, cioè come si può fare un governo, come si possono prendere delle scelte alternative rispetto alla politica fiscale o alla politica monetaria, che sembrano inefficienti, se non per esempio nel caso del quantitative easing. Abbiamo visto, è stato uno strumento valido che ha funzionato, ma è comunque uno strumento temporaneo. Come si fa ad incidere sull'economia reale e come si fa ad incidere quindi a far crescere, perché l'obiettivo ovviamente è la crescita e lo sviluppo di un paese. Ecco, muovendosi lungo quella curva, ho tracciato una curva di mezzo con una bisettrice 45 gradi, dove nelle due estremità abbiamo la decrescita, perché è ovvio che se io ho solamente nuove idee oppure non ho nuove idee, di fatto sono in una situazione di decrescita. Poi ho suddiviso quella zona in altre due zone. Allora, la zona in basso, dove è la zona della bassa crescita e della disuguaglianza, cioè dove c'è bassa mobilità sociale e concentrazione della ricchezza. Perché comunque se ci sono nuove idee ma sono poche, ci sarà un mantenimento dello status quo a livello economico, quindi non ci sarà mobilità sociale, e è un po' il fenomeno che stiamo vivendo adesso: avendo una bassa crescita, di fatto la ricchezza si concentra nelle mani di pochi. E c'è invece l'area dello sviluppo e quella del nuovo ceto medio, cioè del knowledge worker, che è il soggetto che deve essere facilitato dalla politica economica attraverso degli incentivi per poter creare nuove idee e per poter fare avvicinare la conoscenza esistente con la nuova conoscenza, in modo da creare sviluppo. In modo da creare sviluppo. In questo caso, quindi, oltre agli incentivi, che cosa deve fare uno Stato? Uno Stato deve ovviamente fare due cose, quelle che definiscono l'educazione del nostro knowledge worker, e quindi avere un sistema formativo e quindi una scuola molto valida e contemporaneamente delle strutture di ricerca molto valide. Quindi nell'economia della competenza, della conoscenza, differenza dell'economia capitalistica in senso classico, possiamo dire che lo Stato e sempre di più gli Stati e le nazioni sono i soggetti che danno la competitività di una nazione rispetto a prima, che dove erano le aziende e i soggetti privati. Finisce.